www.redigio.it e la storia continua. I vecchi caffè milanesi, terza puntata. Il caffè Duomo, che sorgeva proprio verso il fianco sinistro del Duomo, era caratteristico perché in esso si mangiava, si beveva e si taceva, anzi si doveva tacere. E per questo i milanesi lo chiamavano il caffè delle mummie. Sui tavolini erano sempre sparsi molti giornali di ogni paese e di ogni colore che i silenziosissimi avventori leggevano tra una bibita e l'altra. In una sala appartata si facevano delle interminabili partite a scacchi, ma il silenzio conciliava anche le idee e appunto in una sala del caffè del Duomo fu bandita nel 1847 la famosa congiura contro il tabacco. L'illustre fisico Giovanni Cantoni una sera nel silenzio, caratteristico di quel locale, dettava sottovoce il manifesto della battaglia a un gruppo di giovani lombardi. E veniamo all'antica corsia dei Servi, poi corso Francesco e ancora corso Vittorio Emanuele. L'orologio, che ebbe sempre all'esterno, quasi come insegna un vero orologio, forse per segnare le ore allegre da trascorrere nelle sue sale, è più antica di quanto si crede. Una trattoria dell'orologio, nella quale si dava anche solo da bere, esisteva sin dal 1849 in corso Francesco. Era molto frequentato, specialmente la sera, dopo teatro e aveva, come tutti i caffè in quei tempi, la sua caratteristica. I suoi clienti abituali, pittori, artisti, scrittori, formarono tanti gruppi separati. Ciascuno di essi aveva il suo tavolo preferito, al quale conferiva una fisionomia sua propria, un colore speciale. Tra i tavolini, sui quali piccoli calici di vetro o di birra, autentica, tedesca, erano l'unica nota uniforme, e si aggiravano delle avvenenti fioraie in ricchi abiti da seta, dispensando a tutti fiori e sorrisi. Più avanti, oltre al caffè Madeira, all'angolo di via Agnello, il caffè Porto Rico, ed era un vero mocca del corso, famoso per il suo Levante, così era chiamato il caffè. E siccome quasi sempre un gatto sonnecchiava sui mucchi di caffè messo in mostra in vetrina, il passante diceva: il caffè era quello in vetrina sotto al gatto, mentre quello dato in tazza all'interno era acqua tinta. Il caffè Haji, che proprio a pochi passi si è rinnovato in un ambiente di stile modernissimo, ha una storia che meriterebbe di essere ricordata nei suoi particolari. Nel 1810, nella corsia dei Servi, al numero 591, si è aperto un caffè alla turca con dispensa di dolci orientali. Proprietario era un tal Annat Haji, già al servizio di Napoleone come cardenziere e confettiere. È noto già da vari anni a Milano per la vendita dei famosi pasticci che erano una sua esclusiva specialità. Presto il caffè, che per i buoni milanesi aveva qualcosa di esotico, divenne il ritrovo preferito degli aristocratici e dei giovani eleganti, abituati a passare le intere giornate sul corso. Ma poi la G acquistò anch'esso una sua caratteristica clientela. Sfogliando i vari giornali umoristici del secolo scorso, ricchi di tante amene caricature, si potrebbe davvero dipingere l'ambiente di questo ameno ritrovo, ove, sui lunghi sedili della sala d'entrata, si vennero delineando a poco due fili di clienti, aristocratici e democratici. Artisti e letterati di idee e tendenze diverse, mentre i belli imbusti emigravano sulle soglie di qualche altro caffè, del corso con la scusa che la gira è diventato il caffè degli avvocati. A proposito dell'inveterata abitudine di stare sulla porta del caffè, specialmente all'ora dell'aperitivo, dai Monelli era stato combinato questa botta e risposta. Uno diceva: che differenza che tra il Reynold e la G? Il Reinoldi, che per i milanesi, per chi non lo sapesse, era un illustre salumiere di Piazza San Carlo. E l'altro rispondeva: la differenza è questa, che dal Reinhold il salam in de denter, la G invece in dafür. Fra i clienti più assidui bisognerebbe ricordare almeno il Cavallotti, il colonnello Missori con l'inseparabile amico architetto Pozzoli, il cosiddetto zio Ombrella, il duca Visconti, il conte Melzi, il Rovani. A costui si attribuisce il seguente aneddoto riguardante proprio la G, chiamato dai milanesi il Grappat di Sciuri. Il Rovani capitava immancabilmente alla solita ora per il cicchette. Un giorno gli amici lo videro con stupore passare davanti al caffè e non fermarsi. Fu un avvenimento per loro e per lui stesso. Per obbedire al consiglio datogli dal medico di non bere, non era entrato nel caffè. Ma poi, meravigliato di tanto coraggio, disse a se stesso: «E bravo, Giuseppe, hai mantenuto la promessa e ti voglio dare un premio». E ritornò anche quel giorno a bere la G. Al Caffè dei Servi, all'angolo di via Pasquirolo, ma si recavano invece, dopo mezzanotte, i signori eleganti a prendere il gelato. E venivano artisti e poeti a recitare fra avventori e camerieri i loro arguti sonetti. Si dice che qui lo Stendhal, giustamente chiamato il milanese di Francia, si divertisse ad ascoltare specialmente le poesie del Porta. Ma se di notte vi andavano i signori, di giorno, e specialmente durante il tradizionale corso delle carrozze, si fermavano le belle dame a prendervi gelato. Il caffè fu detto anche dai milanesi Luganegin per la sua forma lunga e stretta, e poi divenne il caffè San Carlo e caffè verde. E si affermava che in questo caffè del corso, nella notte dell'ultima domenica di carnevale del 1853, si presero accordi, si diedero ordini. Si consegnarono armi per la famosa sommossa del 6 febbraio. Ed ora non dimentichiamo il caffè Berutti, elegante negli arredi e nelle decorazioni, fornito di una cantina piena di vini di ogni regione e di rosoli così delicati da essere chiamati velluti in fiaschetti. Il caffè Leone, ove si beveva una mistura tanto speciale che, morto il proprietario del Leone, non fu più possibile trovare in tutta Milano. Il caffè Lazzaroni e il caffè Merlo, caratteristici per i loro proprietari, parlando dei quali il Confalonieri diceva: «E che peccà che il Lazzarone sia in sci Merlo e il Merlo sia in sci Lazzarone». Usciamo finalmente da questo corso, che ben a ragione potrebbe chiamarsi il corso dei caffè, per entrare in quello di Porta Orientale, ove fra i più antichi e rinomati troviamo al largo di San Babila il caffè delle Colonne, così chiamato per la sua forma di tempietto circolare, ornato da molte colonne e che in quei tempi era considerato un certo pregio architettonico. E in fondo al corso, quasi alla porta, il caffè Belvedere, detto poi della Riconoscenza, forse per riconoscenza verso la Repubblica francese che ci aveva promesso libertà. Ritornando sui nostri passi, facciamo una capatina anche alla Galleria del De Cristoforis, la Contrada de Veder dei nostri vecchi. All'apertura della galleria, avvenuta precisamente il 29 settembre del 1832, aveva attirato molta folla per lo sfarzo di luci e di specchi, il grande caffè aperto da un certo Gottardi, già impresario del Teatro della Scala. Questo locale fu poi occupato dal Gnocchi, che più tardi passò in Galleria Nuova, lasciando che nella Galleria De Cristoforis succedesse la birreria Trenk, ove d'estate i milanesi trincavano bicchieroni di birra tedesca, mentre poco distante dal caffè, o meglio bar Marchesi, la formosa e matronale Uojon era sempre circondata da giovanissimi ammiratori, tanto da far soprannominare il suo caffè la latteria lombarda. Vi fu pure un caffè Gnocchi in piazza Castello. Qui convennero per vari anni a discutere e a complottare cittadini di ogni ceto e condizione, tutti però animati da un'unica idea: liberare la nostra Milano. E proprio dal caffè Gnocchi, un manipolo di Prodi all'alba del 6 febbraio del 1853 avrebbe dovuto dare l'assalto al vicino e tanto agguerrito castello. Ricordo infine, specie per i buon gustai, l'antica insegna del caffè San Quirico al Bocchetto, sempre rinomato per la cucina casalinga e per i panettoni, che il proprietario diceva facevano il giro del mondo e senza ritorno. Il caffè Perego al Brulletto, famoso per i suoi risotti, sempre pronti in qualsiasi ora del giorno e della notte. Il cappello, detto anche caffè del commercio, in via del cappello, ove si gustavano certe paste frolle e certe offelle alle quali bisognava proprio fare tanto di cappello. Potrei anche continuare l'elenco per ore e ore, ma che vi sarebbe da riempire davvero un intero almanacco? Ma forse sono già stato anche troppo indiscreto. www.redigio.it e la storia continua.